22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Chi ha ascoltato l'orizzonte tra le 18 e le 19 sa che nella mezz'ora serale oggi facciamo l'approfondimento attorno a questa campagna che da destra si continua a alimentare anche oggi contro gli oppositori politici accusati di essere degli odiatori, dei violenti, insomma di creare un clima pericoloso. Questo dopo l'omicidio negli Stati Uniti di Christopher Kirk e prendendo spunto da quanto ha fatto Trump, da quanto ha fatto Vance, da quanto stanno facendo i MAGA, cioè la criminalizzazione non solo delle opposizioni negli Stati Uniti ma anche di tutti coloro che osino criticare il pensiero di Christopher Kirk. In Italia non si capisce se tutto questo sia più grottesco o forse addirittura più pericoloso. Oggi persino uno che passa per moderato come Antonio Tajani, che è il ministro degli esteri ed è anche il coordinatore di Forza Italia, alla riflessione che gli è stata chiesta rispetto alle parole del ministro Ciriani, che aveva parlato di clima da brigate rosse, non solo non si è fatto una risata, non l'ha smentito, ma ha detto certo, anche allora si iniziò col criminalizzare le persone e si arrivò all'omicidio Calabresi. Vedete cosa tira fuori. E poi Tajani ha detto a Schlein e Conte di abbassare i toni. Bizzarro, perché forse Schlein ci chiedevamo oggi con la nostra Anna Bridice, ma che cosa avrebbe detto di così grave? Probabilmente quando ha detto vi batteremo, ma si riferiva alle elezioni politiche naturalmente. E poi Meloni nei giorni scorsi, l'immancabile Salvini che vorrebbe addirittura andare nelle scuole a parlare come parlava Kirk, speriamo di no, dico io, e l'immancabile Vannacci, insomma è tutto un puntare il dito. Adesso con noi c'è la storica Benedetta Tobagi, buonasera Tobagi.
Buonasera a tutte e tutti.
Allora, l'omicidio Calabresi, il clima da brigate rosse, ma queste accuse, lei come le commenta?
Ma sono d'accordo che sono delle sciocchezze che sarebbero grottesche se non fossero pericolose, perché tradiscono una chiara volontà di creare un clima di paura, creare un clima di allarme e criminalizzare tutta la galassia dell'opposizione, tutto l'amplissimo spettro della sinistra nelle sue varie anime. E è una costante di questa destra di governo la falsificazione storica, però in questo caso è particolarmente brutto, perché secondo me sarebbe importante che come Italia, come paese, noi invece ci rendessimo conto della colossale distanza dagli aspetti più violenti del clima degli anni 70. Qui per fare proprio chiarezza, negli anni 70 insieme a una grande vitalità politica, è vero, c'è stata una grande violenza politica sia da destra che da sinistra e poi terrorismi rossi e neri. Allora tutto questo innanzitutto non c'è. Cioè non c'è il clima ideologico che ha preparato l'esplodere della violenza fisica, no? È stato preparato da anni in cui proprio la violenza veniva considerata uno degli strumenti di lotta. Ora, per fortuna, questa cosa praticamente non c'è più, è residuale. Il terrorismo poi presuppone che ci siano delle organizzazioni che praticano sistematicamente la violenza come mezzo di lotta politica. E noi vediamo tutta questa polemica parte dall'omicidio Kirk, ma quello che arriva dagli Stati Uniti, adesso addirittura si parla di un sottobosco di Groypers, per cui anche questi ambienti legati al mondo dei videogiochi, dell'informatica, comunque forse legati all'alt-right, però qualcosa che non ha niente a che vedere con la caratura ideologica. Perché creare un clima di paura quando noi dovremmo essere felici almeno tra tanti problemi che ci sono, e anche effettivamente nella virulenza, no, del rancore, nel dibattito sui social, che quel genere proprio di carica sistematica e di teorizzazione della violenza non c'è più. Noi siamo un paese, se posso dire ancora una cosa. Allora, ci sono in media poco più di 300 omicidi l'anno, no? E qui dovremmo anche tenere conto che, per esempio, un centinaio e passa sono sempre donne uccise proprio in ambito familiare. Quindi il paese, per fortuna, adesso veramente ha un tasso di violenza basso. Se noi pensiamo che a Chicago, negli Stati Uniti, negli ultimi 6 o 7 anni, sì, gli omicidi sono calati, però sono passati dagli oltre 700 ai circa 600. Quindi solo a Chicago c'è il doppio degli omicidi che ci sono stati in Italia nel 2003. E quindi facciamo a tutti noi il piacere di occuparci dei veri problemi del paese, invece guardiamo al fatto, per esempio, che proprio tutte le anime della
Sì.
sinistra, anche quelle, come dire, non strettamente politiche, si esprimono in forme simboliche e non violente. Pensiamo alla ferita di Gaza, no? Come reagisce la gente all'oscenità del massacro genocidario a Gaza? Con la protesta simbolica dei sudari e sostenendo una flottiglia di imbarcazioni non violenta che vuole portare cibo. E noi abbiamo il governo che deride, schernisce, criminalizza anche tutto questo e evoca i fantasmi degli anni 70.
Anche perché stiamo parlando, se di violenza si tratta, di uscite social di soggetti singoli, di individui, ma da questo punto di vista noi negli anni probabilmente abbiamo visto un aumentare della violenza che arrivava da altri ambienti. Anzi, magari mi spingo un po' oltre, Tobagi. Forse l'ultimo episodio di violenza che io ricordi, magari lei ne ricorda degli altri, è stato l'assalto alla sede della CGIL, che non era certo stato orchestrato da persone di sinistra, ma da neofascisti.
Devo dire anch'io ho proprio pensato all'attacco alla sede della CGIL, per cui, se non vado errando, sono stati processati per direttissima e condannati degli esponenti di Forza Nuova, quindi parliamo di estrema destra, ok? Quindi questo è. Noi abbiamo poi, ricordiamoci anche che in Italia ci sono stati degli omicidi a sfondo razzista, come quando Luca Traini, di destra pure lui, ha sparato addosso a delle persone di colore. Quindi noi abbiamo una violenza di estrema destra anche negli Stati Uniti adesso, contro la retorica velenosissima violenta di Trump, stanno venendo fuori i dati, le statistiche dall'Economist, quindi un quotidiano liberale, conservatore, non certo un organo antifa, che dice veramente è il suprematismo bianco e la destra razzista che compie maggiori atti di violenza. Ricordiamoci che questo governo, che se ne esce evocando gli spettri degli anni 70, spalleggia, sostiene e mostra amicizia verso Trump, che è uno che ha incitato l'attacco a Capitol Hill. Cioè, sono andati a cercare di andare a prendere, attaccare e aggredire Nancy Pelosi, che era la speaker della Camera, e suo marito. Cioè, non avere in questo clima, cioè chi ha responsabilità istituzionali in questi momenti storici dovrebbe gettare acqua sul fuoco, no? Invece noi abbiamo le destre, uso il plurale perché in Italia, come dire, usano i fantasmi italiani a sproposito, però negli altri paesi, negli Stati Uniti, stanno facendo qualcosa di veramente osceno. Per cui già solo il fatto che il nostro governo, pur vuoi dire siamo alleati storicamente degli Stati Uniti, ma questo non ti esime dalla responsabilità politica di dire noi non possiamo tollerare un certo tipo di comportamenti che sono una deriva rispetto ai principi
Ma
democratici.
non sarà Benedetta Tobagi che il problema sta proprio nel fatto che l'attuale classe politica al governo, mi riferisco a Fratelli d'Italia in questo caso più che alla Lega di Salvini, ad esempio, ha dei legami culturali che non sono ancora stati elaborati proprio con quegli anni 70 violenti a cui lei faceva riferimento?
Qui arriviamo proprio al grottesco. Noi abbiamo appunto Giorgia Meloni che usa continuamente la parola comunità. Il 13 settembre era la festa dell'UDC, ha detto: io vengo da una comunità che è stata accusata di fomentare l'odio, e invece le sinistre, che poi appunto, come diceva lei prima, non si capisce di chi parla, no? Ecco. La comunità da cui viene Meloni è quella del Movimento Sociale Italiano, in particolare dalla sua anima almirantiana, ma in realtà Fratelli d'Italia è molto legata a Pino Rauti. Pino Rauti, ricordiamoci, Ordine Nuovo, rientra l'organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo nel Movimento Sociale quando arriva la segreteria Almirante e con Rauti rientra in Ordine Nuovo, giusto per dire una cosa che questo governo non ha mai riconosciuto e su cui non ha speso una parola una in tutto lo sploro qua sugli anni 70, rientra con Rauti nell'MSI un signore che si chiamava Carlo Maria Maggi, che faceva il medico, ma era anche il capo di Ordine Nuovo nel Triveneto, era responsabile della struttura paramilitare coperta ed è stato condannato in via definitiva per la strage terroristica di Piazza della Loggia a Brescia. Questo signore Maggi era stato candidato alle elezioni politiche dal Movimento Sociale nel 72. Cioè, noi di questo stiamo parlando se parliamo di terrorismo e dimenticanze e omissioni interessate della destra. Vogliamo parlare di violenza politica? Almirante è quello del manganello a doppio petto. Sempre per dire che la destra usa le parole per travestire la realtà. Ci sono delle interviste, io ne ho in mente una che fece Almirante in francese all'inizio degli anni 70, in cui, interpellato sulla violenza di strada tra ragazzi, lui prima dice: no, no, io sono contrario alla violenza. Poi però aggiunge: però sono sempre favorevole al coraggio. E quindi quando i ragazzi di destra, ed era proprio una linea, cioè Almirante ha proprio cercato, è arrivato col programma di riconquistare le organizzazioni della destra extraparlamentare, comunque ha proprio flirtato con la gioventù violenta, in particolare all'inizio degli anni 70, perché era per lui una forma di scontro coraggioso che evitava che la sinistra virtualmente fosse al potere nelle strade. Quindi se noi andiamo a vedere, poi è chiaro che anche il movimento sociale ha avuto una sua evoluzione, però qui parliamo del fatto che proprio Meloni parla continuamente della sua comunità e delle sue radici. Allora, se tu ne parli continuamente, devi parlare di tutte le radici. Cioè, non puoi limitarti a dire sì, a un certo punto poi la situazione è scappata di mano, allora hanno espulso i personaggi più violenti, eccetera. Perché lei si richiama a questa storia trasformandola in una fiction in cui la violenza non c'entrava niente.
Tranne
E
che in
allora
questa
questo.
circostanza, allora da fiction si torna a evocare un fantasma del passato che è quello dell'altra parte, adesso lo dico semplificando, ma secondo lei questo criminalizzare le opposizioni, a me onestamente fa ridere Tajani che chiede a Schlein di abbassare i toni perché è veramente una cosa paradossale. Secondo lei dobbiamo preoccuparci per, diciamo, l'agibilità politica o stiamo esagerando anche noi a farci questo interrogativo?
Allora, io penso, loro vogliono alimentare la paura e quindi è sempre buona norma tenere, come dire, la barra al centro e stare tranquilli. Però secondo me bisogna essere molto fermi e ribadirle sempre queste cose, perché in realtà non solo continuano ad alimentare un clima di paura e noi dobbiamo considerare che ci possono sempre essere nella popolazione delle persone più fragili, più sensibili. Cioè, questo è anche un modo di provocare, no? Di provocare una reazione, di scatenare la rabbia. E poi non dimentichiamoci che se noi mescoliamo questo voler alimentare un clima di paura e criminalizzare le opposizioni col fatto che questo è il governo del DL sicurezza. Cioè, questi criminalizzano le forme non violente di protesta, no? I siti nelle strade, i blocchi, le forme di resistenza non violenta nelle carceri. Quindi, secondo me, senza, come dire, cadere nell'errore di gonfiare troppo le cose, però dobbiamo essere vigili perché il clima e l'orientamento è molto chiaro e quindi è molto importante invece proprio diffondere discorsi di segno diverso, invitare le persone a tenere gli occhi aperti e a ragionare e a mettere in ridicolo queste posizioni, smontarle, continuare fermamente a portare avanti un discorso diverso. Io devo dire una cosa che mi preme tanto di
Sì.
ricordare a chi è in ascolto, anche per la storia che ho io che porto nel nome. L'Italia ha nella sua storia una sinistra antifascista democratica che non è mai stata violenta, non ha mai flirtato con la violenza. Figure come mio padre, come Aldo Moro, come Guido Rossa, come tantissime altre figure che sono state colpite addirittura dal terrorismo di sinistra. Questo Questa è la storia che colpevolmente, vergognosamente, Tajani, Salvini, Meloni non riconoscono. E invece è una ricchezza di tutti. Noi abbiamo questa storia alle spalle. Questa storia può essere e deve essere la nostra forza.
Grazie Benedetta Tobagi.
Ma grazie a voi. Mi raccomando, resistiamo tutti con calma, lucidità e prendiamo l'occasione per studiare e ripassare un po'.
Noi qua stiamo, grazie, una buona serata.
Grazie.
Benedetta Tobagi, storica, il riferimento familiare che ha voluto fare alla fine, magari per chi è più giovane, legato insomma al destino di suo papà, Walter Tobagi. Oggi abbiamo intervistato su questo Gianni Cuperlo, che è a sua volta preoccupato, insomma, perché quello che potrebbe apparentemente essere una questione così di costume politico, in realtà, adesso lo sentite, ci dice attenzione alle conseguenze proprio rispetto ad esempio alle lotte sociali.
C'è un elemento di grande irresponsabilità da parte di esponenti di primo piano del governo, della maggioranza. Oggi appunto il ministro degli esteri che evoca uno scenario drammatico come l'omicidio Calabresi, ma prima ancora è stata la Presidente del Consiglio a tenere un discorso che davvero era una gravissima sgrammaticatura rispetto alle responsabilità in capo a chi guida il governo del Paese. È come se ci fosse da parte della destra, devo dire, un abbassare la soglia dei freni inibitori, ecco, non so come dire, il che da un lato forse segnala una condizione di difficoltà e dall'altro lato non vorrei davvero pensare male, ma immagino che possa esserci persino un calcolo abbastanza diciamo meschino su un piccolo interesse di cabotaggio in vista delle prossime elezioni. Noi siamo un paese che ha una storia particolare da questo punto di vista, insomma la violenza politica, poi io faccio parte di una generazione che ha vissuto quegli anni, insomma la violenza politica nella chiave dello stragismo, dell'eversione, del terrorismo brigatista, ha seminato lutti, sofferenze, morti, e l'idea che non ci sia oggi una classe dirigente di governo che abbia la consapevolezza di carattere storico, politico, la responsabilità istituzionale per capire che compito di una classe dirigente non è quello di aizzare gli animi, di incendiare la polveriera, ma è quello casomai di garantire che il confronto politico si svolga dentro una cornice, uno stile, un rigore anche che preserva, diciamo, la qualità della nostra democrazia, riconoscendo e dando legittimità all'interlocutore. Ecco, tutto questo è un elemento che un po' preoccupa, anzi direi che preoccupa molto.
Il paradosso che viviamo tra i tanti è che in realtà, se osserviamo le dinamiche politiche del paese, la conflittualità, probabilmente in questo momento la conflittualità politica, quella sana, è ai minimi storici.
Sì, da un lato c'è questo elemento, direi la conflittualità politica e anche quella sociale, anche se in verità è un paese che soffre l'impatto della crisi, e sono i temi di cui ci occupiamo quotidianamente, blocco trentennale dei salari, le difficoltà di milioni di italiani anche soltanto a garantirsi il diritto alla cura o alla prevenzione delle malattie. Ma al di là di questo, credo che siamo un po' al compimento di un lungo processo involutivo o degenerativo, non so come definirlo, che ha visto davvero abbassare la soglia della tolleranza rispetto a un linguaggio che ha finito con l'alterare quella che era una lunga tradizione, no, della nostra dialettica democratica. In fondo anche in anni faticosi, terribili, di scontro durissimo, di contrapposizione ideologica, nel pieno della guerra fredda, risalendo alla cosiddetta Prima Repubblica, una delle caratteristiche delle classi dirigenti, del ceto politico, direi in modo trasversale, insomma, dalla destra, moderata perlomeno, sino alla sinistra, era che queste leadership tendevano ad utilizzare sia nella dimensione pubblica, insomma, quando imbracciavano un microfono, impugnavano un microfono in una piazza per un comizio, sia nella loro sfera privata, tendevano ad utilizzare un linguaggio sistematicamente più moderato, no? Dei sentimenti che in quel momento albergavano nella maggioranza dei loro elettori di riferimento. Ma non era semplicemente una forma di galateo, di buona educazione, bon ton, non so come definirlo, che pure non guasta. Era l'assunzione di una responsabilità, cioè erano leadership consapevoli che il compito di una classe dirigente era quello di incanalare, un tempo avremmo detto le grandi masse popolari, adesso so che è una formula un po' desueta, insomma, però milioni di cittadini dentro il sentiero, lungo il sentiero del compromesso costituzionale del patto repubblicano, della qualità della democrazia. Mentre nei 30 anni alle nostre spalle, poco meno, poco più, l'abbassamento della soglia di tolleranza si è fatto abbastanza sistematico. Vi ricordate, si ricorda quando, sono passati molti anni oramai, il primo vecchio leader della Lega, Umberto Bossi, aveva scomodato l'immagine dei fucili padani. Ecco, anche allora, non mi ricordo perché mi è rimasto colpito, la cosa venne liquidata, derubricata come una battuta di spirito, un paradosso, un'iperbole, e a furia di paradossi e di iperboli siamo arrivati oggi alla possibilità che di fronte ad un assassinio politico drammatico come togliere la vita a questo giovane esponente della destra reazionaria americana, però di fronte a un fatto tragico e drammatico come questo, la reazione non sia stata quella di una condanna unanime quanto scontata di ogni forma di violenza nei confronti di una persona per le sue idee, ma alla imputazione da una parte all'altra. Ho visto oggi dichiarazioni deliranti del leader della Lega, che per anche vicepresidente del Consiglio, che danno la misura appunto di una un po' di un salto nel vuoto, no? E allora io penso che sia responsabilità invece dell'altra parte, della mia e non solo, quella di ricostruire un tessuto che consenta nuovamente di valorizzare un linguaggio della politica e una logica anche del rapporto tra i campi diversi, garante, diciamo, di quella migliore tradizione da cui proveniamo.
Ecco, forse colpisce in particolare, a mio parere, quantomeno, l'atteggiamento di Tajani, perché lui, oltre che il ministro degli esteri, è il coordinatore di Forza Italia, quindi quello che dovrebbe essere il partito centrista, moderato. Insomma, non è più soltanto la destra che noi possiamo definire radicale ad assumere certi comportamenti, sono anche i cosiddetti centristi a farlo, quelli che
sì, è vero, questo mi riporta alla cosa che accennavo un attimo fa. Voglio pensare, non so se sperare, ma pensare che anche queste cadute di stile da parte di un esponente che dovrebbe, appunto, come dice lei, rappresentare l'anima moderata di quello schieramento, tutto questo sia frutto, sia figlio della contingenza, del momento, della campagna elettorale, della sfida aperta dentro la maggioranza tra le tre forze che si contendono voti e quindi anche posizionamenti in vista del voto politico per quando verrà. Però ecco, ridurre anche la questione delicata e rilevante, no? Strategica direi, del linguaggio ad una lotta intestina o ad una piccola, ripeto, un piccolo cabotaggio, un piccolo interesse di bottega o di fazione, tutto questo non depone a favore della qualità di quella classe dirigente.
L'ultima domanda mi viene in mente pensando a quel riferimento a Umberto Bossi, perché i 300.000 famosi bergamaschi che avrebbero dovuto scendere dalle valli, appunto, furono derubricate come una battuta da bar. Oggi la situazione è molto più seria, ma lo è a suo parere, Gianni Cuperlo, perché questa campagna che è nata dopo l'omicidio Kirk potrebbe produrre degli effetti reali? Cioè, ci dobbiamo preoccupare di un possibile giro di vite, ad esempio sull'agibilità politica, sui diritti, sulla possibilità di esprimersi?
Preoccupare non lo so, direi che dovremmo essere preoccupati a prescindere dalle ultime 48-72 ore, insomma. Noi siamo alle prese con un governo, con una maggioranza che ha adottato nel corso dei 3 anni di questa sua esperienza di governo atteggiamenti e provvedimenti di carattere liberticida, una maggioranza che a colpi di decreti, l'ultimo in materia cosiddetta di sicurezza, ha prodotto già oggi una limitazione, una restrizione della sfera dei diritti, degli spazi della libertà individuale, di espressione del dissenso, del libero esprimersi delle manifestazioni. Penso a che cosa abbia voluto significare introdurre nell'ultimo decreto sicurezza che citavo il reato di blocco stradale, che dai tempi di Mario Scelba era sanzionato con una pena di carattere amministrativo e che diventa un reato di rilevanza penale per punibile con una pena da 2 a 6 anni di carcere. Che cosa significa questo in relazione alle manifestazioni che ancora in questi mesi ci sono state, di lavoratori, operai, operaie che sono scesi in piazza bloccando ad esempio la tangenziale di Bologna in modo simbolico ma anche concreto per difendere il loro posto di lavoro? Che cosa significa questa perseguibilità, questa punibilità, questo approccio tecnicamente panpenalista? Hanno introdotto 64 nuove fattispecie di reato per credo complessivi 417 anni di carcere. Credo che le ragioni di una preoccupazione, di un allarme fossero precedenti a quest'ultimo episodio che finisce con l'accentuare quello che definirei un clima, un brutto clima, e i brutti climi prefigurano sempre pessime notizie, quindi credo che sia compito e responsabilità anche delle opposizioni e del mio partito fare in modo che questo clima si possa, nei limiti del ragionevole e del possibile, rasserenare.
Era Gianni Cooperlo, avete sentito quest'ultimo passaggio significativo, attenzione al clima che si viene a creare anche in relazione alle lotte politiche e sociali. 20 e 28 minuti è tutto per oggi, Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte delle 20 torna come sempre domani attorno alle 20 qui su Radio Popolare, Popolare Network. Una buona serata a tutti e a tutti, rimanete con noi, con i nostri programmi.